La prima cosa che vorrei che voi avete già preso un impegno, mi rivolgo ai genitori, ai padrini e alle madrine, già all'inizio, quello di dire: accogliamo la responsabilità di educare nella fede questi nostri figli. Voi avete detto di sì, il sì davanti a Dio è una promessa che va mantenuto fino alla fine dell'esistenza. Questo vuol dire che da oggi in avanti avete il dovere, senza girarci troppo d'intorno, di educare i vostri figli nella fede della Chiesa di Gesù Cristo, portandoli a incontrare, come qualche volta si portano dal nonno e dalla nonna, portarli da Gesù. Il fatto che noi battezziamo dei bambini e poi magari si vedono all'inizio del catechismo, se va bene, è già una grossa mancanza di responsabilità che un genitore con il battesimo si assume, aiutato dal padrino e della madrina. Perché il Signore non è qualche cosa di evanescente, non è un pensiero, non è un'idea. Il Signore non è una filosofia di vita, è Gesù Cristo che si è incarnato, che è morto ed è risorto, ed è quello che noi doniamo a queste creature. Perché tutta la vita di Cristo vive nei vostri figli, come vive in me e vive in voi. Non facciamo diventare la vita cristiana un'idea, una passeggiata, oppure un rito di iniziazione fino a se stesso. È qualcosa di serio. È così serio che oggi il Signore, voi avete detto di sì, ma anche il Signore vi ha detto di sì a voi e ha detto che io amerò per sempre queste creature fino alla fine della vita. Infatti il Salmo dice: rendete grazie al Signore. Perché? Perché l'amore di Dio è per sempre. È per sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, usando un linguaggio coniugale, sponsale, che è un linguaggio giusto, perché il battesimo è il momento in cui Dio sposa la nostra esistenza ed è uno sposalizio eterno. Un battesimo è lo sposalizio. Tenetelo presente a tutti. È il momento in cui Dio ha sposato la vita e noi saremo per sempre Suoi, Suoi figli amati. E anche quando un bambino, a partire da me che sono adulto e sacerdote con le responsabilità di parroco, dovessi sbagliare, e sbaglio, Dio continua ad amarmi senza rinfacciarmi. Tenetelo presente tutti, per favore. Perché il nostro Dio non è quello che mi ama finché c'è una comodità, mi ama finché le cose vanno bene. Il nostro Dio ci manifesta proprio nel momento del tradimento, lì il Signore ha detto: io ti amo. Magari avessimo noi quest'amore bello, forte, totale. Perché l'amore è vero quando sa stare accanto alla persona, qualsiasi cosa accada. Infatti, e dentro nel Vangelo, Gesù si definisce: io sono il pastore, quello buono, che vorrebbe dire, non come lo intendiamo noi, vuol dire quello bello, quello vero, quello autentico, quello che dà la vita. E non c'è nessuno di noi che, dando la vita, possa salvare una persona, neanche le mamme che hanno l'amore più grande per un figlio. Perché io posso sacrificarmi come madre, ma non posso darti la vita eterna. Quello è solo Gesù Cristo. Allora dice: noi viviamo, affidiamo questi nostri ragazzi a questo pastore bello, vero? Ma cosa vuol dire pastore buono, bello, vero, autentico, affidabile? Cioè io posso contare su di lui. Il problema che noi dobbiamo porci, perché qualche volta molte persone dopo il battesimo magari ricevono anche la cresima e poi se ne lavano le mani, Non dobbiamo chiederci se Dio è affidabile, dobbiamo chiederci eventualmente se io sono un cristiano a cui Dio può affidarsi di me, può mettere la sua vita, può contare su di me. Non dobbiamo mai chiederci Dio c'è o non c'è, chiediti se Dio può contare su di me, chiediti se la persona si può fidare di me, perché sono io quello che devo dimostrare di essere affidabile, sono io che devo essere una persona che deve dimostrare di essere vera, autentica, senza finzioni, senza maschere, sono io che devo dimostrare di essere la persona giusta, come a volte un uomo quando sposa una donna, perché Dio è quella persona e dice io sono quello giusto. Perché sono giusto? Perché perdendo la vita, lo dice 3 volte, la metto a tua disposizione. La parola vuol dire deporre, mi spoglio di me e metto la mia vita, fanne quello che vuoi. Questo è quello che fa il Signore oggi nei confronti di questi bambini, ma attraverso i bambini scoprire quello che Dio fa verso di me tutti i santi giorni. Metto la mia vita a disposizione. Ma cosa vuol dire il nostro Dio che mette la sua vita a disposizione? Che poi, fra parentesi, è il modo per poter comprendere se una persona non solo è vera, autentica, ma anche generosa. Dio è di una generosità incredibile, perché mettendo a disposizione la sua vita ha la forza di generarmi tutti i santi giorni, me, la mia esistenza. Oggi genera questi 7 fanciulli, questi 7 bambini, con il battesimo li genera alla sua vita, ma poi tutti i giorni il Signore mi genera. Questo vuol dire dare la vita. Ma generare è, richiama l'espressione del grembo materno, ma richiama il grembo materno di Dio, perché Dio è padre e madre, perché sa generare tutti i giorni. Ma quando è che mi genera? Il primo modo si potrebbe dire in maniera scontata è quando mi vuol bene, mi ama. Ma l'amore cos'è? Quando mi sa perdonare. Dio non mi rinfaccia mai, non è l'amore nostro che rinfaccia. Dio mi sa generare quando non mette il suo interesse. Per questo è buon pastore. Noi tutti purtroppo facciamo le cose secondo un interesse, una convenienza. Il nostro Dio invece è un Dio che continuamente mette a disposizione tutto senza chiedere niente in cambio. Questo vuol dire essere generosi. Ma quando io metto a disposizione qualche cosa e poi te lo rinfaccio, non c'è niente d'amore, ma non c'è niente di vero, non c'è niente d'autentico. Questo è il mercenario, perché noi dobbiamo stare attenti, il mercenario non è quello che fa le guerre nei vari stati. In questo senso il mercenario è quello che non ci vuole rimettere. E siccome la vita di Dio, il nostro Dio ci ha rimesso tutto, noi facciamo il battesimo, vuol dire che Dio mette tutta la sua esistenza nelle mani di questi figlioli, tutta a disposizione. E allora io mi domando, ma perché noi adulti cristiani, appena c'è da pagare una piccola cosa, un piccolo prezzo, ci tiriamo indietro? Ma che razza di cristiani siamo? Che battezzati siamo? Che basta niente ci si tira indietro? Basta nulla. Uno che non ci vuole rimettere è un mercenario negli affetti, nell'amore. È un mercenario perché chiede sempre qualche cosa per se stesso, ma non è disposto a dare nulla. È brutto avere accanto delle persone, delle relazioni e nelle nostre famiglie quando si guarda la convenienza. E questo lo impariamo non fuori, purtroppo nelle nostre case. Nelle nostre case siamo spesso dei mercenari. Chiediamo sempre qualche cosa e mi conviene o non mi conviene. Il mercenario guarda, vuole sempre cadere in piedi, vuole sempre non rimetterci. Eppure il nostro Dio è il Dio che ci ha rimesso, si dice, corpo, anima, tutto. Si è spogliato. Quando dici io metto a disposizione, do la vita, vuol dire depongo la mia esistenza, tutta la mia vita ai vostri piedi. Questo è l'amore. L'amore di Dio che si manifesta, il pastore buono, bello. Non bello come secondo i canoni di oggi. Che bella figliola, che belli figlioli. Non dite mai bella a nessuno se non prima avete guardato il cuore di quella persona. Ma siccome io e voi non sappiamo guardare il cuore della persona, guardiamo solamente l'estetica, siamo dei superficiali. Un bimbo è bello perché c'è la presenza di Gesù nella sua vita. Un bimbo è bello perché Dio vive dentro di lui. Ma non guardiamo se è bello o brutto secondo i canoni umani. Quella è falsità, è menzogna, è ipocrisia. Perché un bimbo che è malato, è bello o non è bello? Un bimbo che soffre, che dite? Poverino, questi sono gli ipocriti. Anche un bimbo che è malato è bello, perché porta dentro di sé la presenza di Dio. E la porta anche quando io adulto, io prete, io genitore, possa sbagliare e il Padre Eterno continua a essere con me. Allora l'umanità è bella perché porta dentro di sé l'immagine di Dio, la presenza di Dio. E tu che vuoi? Che guardi? È bello quando tu sei una persona che sai donarsi, è bello. Ma noi anche quando dobbiamo ci innamoriamo, tutti molti giovani si innamorano. Che bello, che bel volto, che belli occhi, che bei capelli, a me non lo possono dire. Bello per che cosa? Loro sono belli perché Dio entra dentro di loro. Voi siete belli quando Gesù l'avete dentro di voi e lo lasciate, lo manifestate, lo tirate fuori, lo fate vedere. Non ve ne vergognate, non lo nascondete, non fate finta di non essere di Dio. E come un figlio, voi siete tutti genitori. Ma vi immaginate se un figlio si vergognasse del suo passo? Ma che dolore! Ma che cavoli di figli siamo noi che ci si vergogna del nostro Dio che ha messo la sua vita a disposizione? Eppure noi siamo figli di questo tipo e il nostro Dio ti dice: io ti amo sempre. Questo al vostro sì che avete detto, certo ci impegniamo. Dio dice: oh, anch'io. E quando voi magari andate a letto, vi addormentate o magari siete presolti, io continuerò ad amare. E quando i vostri figli sbaglieranno, io continuo ad amare. Quando a voi vi viene la voglia di dire: accidente a me il giorno in cui l'ho generato, perché il genitore qualche volta arriva anche a dire: ma chi me l'ha fatto fare? Io continuo a dire: no, è qualche cosa di bello e di grande, perché il nostro Dio fa delle cose belle e grandi. È bello quando una persona si dona. Per questo il nostro Dio, quando il Dio Padre vede che il figlio Gesù dona la sua vita, lui lo dice apertamente, ed è quello che dovreste sempre dire tutti voi ai vostri figli quando gli insegnate la generosità a donarsi: mamma mia come sono contento. Dio Padre disse: tu sei l'amato, tu sei l'amato. Insegnate a essere generosi. Ma come si fa a essere generosi? Il Vangelo dice una cosa bella: ascoltare lui, il Vangelo. Nessuno di noi cresce nell'amore se non fa penetrare dentro di sé, come la pioggia penetra nella terra e fa germogliare, così la parola del Vangelo. Se il Vangelo non entra nel tuo cuore, tu non sei mai parte di nessuno. Sei una persona che pensa solo agli affaracci propri, sei un mercenario che viaggia, che poi chiami amore, tesoro, tutte ste menate, ma non hai dentro l'amore di Dio. Dice: ascolteranno la mia voce e diventeranno una cosa sola. Voi imparate prima di tutto, cari genitori, a ascoltare la voce di Dio. Se ascoltate la voce di Dio, vi fa essere una cosa sola fra di voi. E insieme diventerete non solo famiglia, ma diventerete anche famiglia con i vostri figli. Perché non basta a un figlio dargli da mangiare, davvero un tetto, un titolo di studio, certo. Regalate quello che nessuno riesce a vedere, regalategli quello che gli riempie il cuore, solo Dio lo fa. Quando voi ascoltate la sua voce, la sua parola, è diventata una cosa sola. Gesù ci chiede questo a noi oggi, ascoltare la sua voce, per essere un unico gregge, un unico posto. Se noi nelle nostre case non andiamo d'accordo, non è un problema di chissà chi, è un problema che abbiamo smesso di ascoltare la voce di Dio, perché allora ci sono io, diceva un grande predicatore. Ma se togliessimo, ora scusa Nicola e Ilaria, il nome che se togliessimo il nome mio, in senso come possesso, mio, e cominciassimo a dire nostro, 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 perché il nostro Dio ha detto tutto quello che è mio è vostro, la mia vita è vostra. Finché c'è del mio, 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 vuol dire che il Vangelo è lontano, il nostro cuore è vuoto, sarà pieno di tante cose, ma la nostra esistenza, ma è vuoto dell'amore di Dio. Impariamo a dire nostro. Non a caso, prima della fine, prima della comunione, noi si dice Padre, bravo Vincenzo, Padre nostro, insegnate il nostro. E per insegnare il nostro dovete andare d'amore d'accordo voi, perché se no non andate d'amore d'accordo voi, chi glielo insegna nostro?